I'm so proud to make this big decision in my life, in football. In Europe, my work, it's done. I won everything. I played the most important clubs. And for me now, it's a new challenge, as you mentioned, in Asia. This contract is unique because I'm a unique player as well. So for me, it's normal.
Great.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Leo Messi e tanti tanti altri. I migliori calciatori, o almeno quelli più vincenti e celebrati, hanno lasciato l'Europa. Giocano ora in Arabia Saudita, negli Stati Uniti e poi sempre più club passano nelle mani di ricchi, ricchissimi americani, oppure addirittura vengono acquistati da fondi di investimento stranieri. Il baricentro del calcio che conta, insomma, sembra essersi spostato e aver cambiato forma. I soldi sembrano aver sostituito la passione. Ma chi sono le potenze finanziarie emergenti? Qual è il loro obiettivo? Insomma, cosa sta succedendo allo sport più amato al mondo? Qualcosa di bello o qualcosa di brutto? Ne parliamo questa settimana Il Mondo Là Fuori con Marzio Minoli della nostra redazione economica. Marzio, buongiorno.
Buongiorno Veronica.
Allora, secondo te quanti soldi fa girare il calcio?
Allora, quando si parla di soldi nel calcio, una delle fonti più attendibili sicuramente è il rapporto annuale della società di consulenze Deloitte, un rapporto che viene citato un po' dappertutto, appunto, quando si parla di soldi. Parliamo di calcio europeo, che è quello che catalizza maggiormente il fatturato per la stagione 21-22. Si parla di 30 miliardi di franchi svizzeri. Se a questo aggiungiamo Sud America, Stati Uniti, Asia, mondo arabo, si stima che si arrivi a circa 47 miliardi di franchi. Attenzione, parliamo di cifre ufficiali, non dimentichiamo l'indotto che il calcio può generare. Banalmente, chiunque frequenti gli stadi si rende conto di quanto sia il giro d'affari attorno agli stadi, tra bar, ristoranti, gadget, quelli delle bancarelle, insomma ci vivono in molti con il calcio.
Sterza, entra in area, Leo! Incontenibile!
Beh, in parte anche noi giornalisti, vabbè, però non fingiamo che sia una novità. Calcio e soldi sono da sempre un binomio inseparabile. Basti pensare che pochi anni dopo la nascita del calcio moderno si parlava già di pagamenti sotto banco ai calciatori, che devono essere rigorosamente dilettanti, e che già a fine XIX secolo si passò al professionismo. Quindi, appunto, un binomio inseparabile.
Beh, certo, i soldi nel calcio sono sempre stati importanti, anche se è sempre stato detto che investire nel mondo del pallone avrebbe portato solo perdite. Fino a qualche decennio fa i presidenti delle squadre erano imprenditori particolarmente facoltosi, appassionati di calcio. Pensiamo alla vicina Italia con la Juventus degli Agnelli, l'Inter dei Moratti, Milan di Berlusconi, e ce ne sarebbero altri. Il modello gestionale era piuttosto semplice, senza grosse organizzazioni alle spalle.
Da lì di acqua sotto i ponti ne è passata, c'è stata una grande evoluzione. Lo dicevamo nell'introduzione, quello che ha fatto più discutere è stata quella della scorsa estate, con la migrazione di tanti giocatori verso il finora sconosciuto e anche un po' snobbato campionato saudita. I paesi del Golfo però già in passato attiravano giocatori, soprattutto a fine carriera, oppure acquistavano, ne hanno acquistate tante, prestigiose squadre europee.
Semplicemente le squadre sono dei trofei da mostrare agli altri sceicchi in una sorta di gara a chi aveva la squadra migliore. Il Manchester City viene acquistato nel 2008 dallo sceicco Mansour di Abu Dhabi, il fondo sovrano qatariota acquista il PSG, il Paris Saint-Germain, e poi cronaca di quest'estate la grande offensiva dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita da qualche anno ha messo in campo quella che viene chiamata Visione 2030, la quale sostanzialmente ha lo scopo di portare il paese fuori dalla dipendenza dal petrolio come unica fonte economica. Ecco quindi che il calcio è una grande vetrina per far conoscere il paese, per attirare investitori e turisti. Ma non solo il calcio, l'Arabia sta entrando anche nel mondo del golf e della Formula 1, insomma tutti i progetti che rientrano in una visione globale geopolitica. Se gli sceicchi hanno messo tanto denaro, i sauditi però hanno raggiunto livelli mai visti, contratti da decine di milioni di dollari l'anno per giocatori bravi, certo, ma a fine carriera oppure non proprio dei campioni, cifre comunque contro le quali nessuna squadra europea può competere.
I'm here in Saudi Arabia. I am Hilal.
On Tuesday, Neymar signed a new contract with Saudi Arabia's Al Hilal, where he will earn 100 million euros a season, according to a source close to the negotiations.
Facciamo un passo indietro perché il calcio utilizzato come strumento di prestigio non è una novità. Alcuni anni fa non si parlava ancora di soft power, ma il concetto è quello lì.
Assolutamente. Il soft power è quel potere esercitato tramite il carisma delle persone, non tramite leggi o imposizioni dallo Stato. Un potere quasi un po' nascosto, diciamo.
Degli arabi abbiamo detto, quali altre potenze possiamo individuare in questa evoluzione?
In primis i cinesi. Xi Jinping ad un certo punto si era messo in testa di far diventare la Cina una potenza anche calcistica.
On Wednesday, President Xi Jinping met with FIFA President Gianni Infantino in Beijing. As an avid football fan, she noted that the Chinese government attached great significance to the development of football.
Nel 2016 aveva dichiarato di voler vincere un mondiale entro 30 anni, quindi ecco che molte società cinesi sono entrate nei capitali delle squadre europee, mentre parallelamente si tentava di creare un campionato domestico in grado di attirare grandi nomi di calciatori e allenatori che in parte sono poi arrivati in Cina effettivamente. Tutto questo per compiacere Xi Jinping, il quale però ad un certo punto, visti i risultati piuttosto scarsi, decise di abbandonare l'idea della superpotenza calcistica e a seguito di questo dietrofront molti investitori cinesi fecero marcia indietro anche dalle società nelle quali avevano investito e anche il campionato domestico perse molti pezzi da 90.
Dai, ne citiamo uno solo, Didier Drogba, andato in Cina e poi scappato praticamente poco,
certo,
dopo soli 6 mesi. E poi qual è il secondo gruppo su cui puntare l'attenzione?
Poi arrivano i russi, qui le motivazioni sono ancora diverse. In questo caso l'acquisto di squadre, l'esempio più eclatante è il Chelsea di Abramovic, veniva fatto per ottenere grande visibilità. Perché c'era bisogno di visibilità? Gli oligarchi russi vivono in un mondo nel quale il potente di turno può cambiare umore e mettere in pericolo la vita stessa di questi oligarchi. Ecco quindi che essere protagonisti nel mondo del calcio rendeva difficile eliminarle queste persone senza suscitare scalpore. Sappiamo che il clamore mediatico, lo scalpore non piace molto al potere.
Олігар, як ви оцінюєте себе в цьому статусі олігарха?
Я, може бути, кому подобається, я б сказав олігарх.
Abramovic è un caso interessante perché il giornalista sportivo James Montagu, autore di un libro sui miliardari del calcio, ha definito il Chelsea, riferito ad Abramovic, la sua assicurazione sulla vita, perché d'altronde Abramovic stesso aveva dichiarato che per fare soldi conosceva altri modi che non una squadra di calcio. Cinesi e russi ultimamente però sono praticamente scomparsi dalla scena, e questo per diversi motivi.
E poi ci sono queste notizie delle ultime settimane, ci sarebbero dei ripensamenti anche tra coloro che hanno scelto l'Arabia Saudita. Anche questa potenza, Marzio, rischia di fare la fine di Cina e Russia.
In effetti sì, alcuni giocatori anche blasonati si sono resi conto che si possono guadagnare molti milioni, ma la qualità di vita in generale rimane importante. In Arabia Saudita c'è un clima desertico, stadi semivuoti, cultura molto diversa, insomma mancanza di stimoli in generale che vengono a mancare per gente abituata a calcare i campi più prestigiosi del mondo.
Oh, nella lista che hai fatto manca comunque l'aspetto etico, lo possiamo definire così. quello che è importante è che arrivano tanti soldi provenienti anche da realtà che definire controverse sarebbe riduttivo. Nessuno si è fatto però grandi problemi ad accettarli questi soldi.
Beh, se vogliamo parlare della questione etica, dovremmo aprire un libro di molte pagine. Allora, quando si parla di sport, di calcio in questo caso, è palese che certe remore vengano a cadere. Guardiamo solo ai mondiali in Qatar. Tanto discutere su diritti umani violati nella costruzione degli stadi, ma alla fine, dopo il primo calcio d'inizio della prima partita, tutto dimenticato e tutti a parlare solo di calcio, con tanti saluti ai diritti umani. Non è una critica o altro, è semplicemente un dato di fatto. Il tifoso non si chiede da dove vengano i soldi, vuole solo che la sua squadra vinca o perlomeno sia nelle condizioni di farlo, e per vincere ci vogliono i giocatori che costano.
Ritorniamo comunque alla nostra panoramica delle nuove potenze. Fuori i cinesi, fuori i russi, abbiamo detto gli arabi scricchiolano, rimangono gli americani che non sono stati a guardare. Basti pensare anche alla realtà più vicina a noi, al Lugano Calcio.
Beh, no, di certo, parallelamente all'offensiva saudita, chiamiamola così, assistiamo a quella statunitense con una novità. Se fino ad ora, più o meno, dietro tutti i capitali arrivati nel calcio c'era un volto, ecco che in questi ultimi anni assistiamo all'arrivo dei cosiddetti fondi di private equity.
Allora, qui mi sa che dobbiamo aprire una parentesi, anzi ti chiedo io personalmente di farlo, anche per la mia comprensione, cos'è un fondo di investimento?
Un fondo di investimento, immaginiamo una scatola, ognuno mette 100 franchi, poi consegniamo il tutto a qualcuno e gli chiediamo di gestire questi soldi e farli rendere. Il gestore, così si chiama chi investe i soldi, investirà nei mercati finanziari e ce ne sono di decine di tipologie. Questi sono i fondi, diciamo, normali, quelli che possiamo acquistare tutti. Poi ci sono appunto i fondi di private equity che investono nel calcio. Si tratta di fondi particolari destinati a investitori professionisti o estremamente ricchi. Loro non investono sui mercati tradizionali, ma individuano delle attività, aziende o società sportive in questo caso, entrano nei capitali in parte o totalmente, poi tramite varie strategie cercano di aumentare il valore di queste società e dopo non più di 10 anni normalmente la rivendono, magari quotandola in borsa o ad altri investitori. Spesso non si possono acquistare quote di questi fondi per partecipare all'investimento, bisogna attendere che qualcuno venda le sue quote. Comunque, scopo unico: estrarre valore dalle società nelle quali si è investito. Tutto qui.
Questo abbiamo detto è un po' la formula principe usata dagli americani, ma perché tanti americani stanno entrando nel mondo del calcio europeo?
Possiamo dire una banalità. Gli americani pensano una cosa sola: far soldi. Abbiamo detto in precedenza che difficilmente si fanno soldi con il calcio, ma se c'è qualcosa che negli Stati Uniti sanno fare bene è estrarre valore dalle cose. Le squadre europee di calcio, sia paragonate a quelle di basket, di football americano, di baseball o di hockey del Nord America, sono piuttosto a buon mercato. Il calcio rimane lo sport più seguito al mondo, molto più di quelli americani, quindi il potenziale di vendita del prodotto è immenso e questo gli americani l'hanno capito. In fondo basta guardare qualche partita di hockey della NHL in America per rendersi conto come tutto sia sponsorizzato, anche il replay di una rete, per non parlare del merchandising. Oggi si vende di tutto, l'importante è che abbia lo stemma della squadra del cuore, ma soprattutto contano gli stadi, su questo si punta molto, in quanto possono diventare una fonte di reddito molto interessante, sia dal punto di vista della partita stessa, ma anche mettendo a disposizione la struttura per attività che esulano anche dallo sport. Ci sono stadi di calcio che vengono usati per incontri di box, per non parlare dei concerti.
Diciamo potenziale commerciale elevatissimo, lo ha capito anche Gio Mansueto, il presidente del Lugano Calcio, cioè questa è la sua motivazione.
Beh, Gio Mansueto vuole fare soldi, non lo ha mai nascosto, basta leggere un po' la sua biografia per capire chi è questo personaggio. D'altronde I suoi miliardi li ha fatti proprio grazie ad un prodotto finanziario, la Morningstar, una vera e propria Bibbia per chiunque lavori nel mondo finanziario. Quindi diciamo che con i soldi e gli investimenti Mansueto ha da sempre avuto un rapporto privilegiato. Non è un caso che abbia detto di voler investire 16 milioni di franchi nella struttura, nello stadio, non nella squadra, e proprio per i motivi che abbiamo già citato in precedenza, estrarre valore da questa operazione globale.
We want to continue to build something special at FC Lugano, and you have my commitment that we will. We see this opportunity as a win-win for FC Lugano and the Chicago Fire, new partner clubs. And that's the term we use.
Tutto bello, ma ci saranno anche dei rischi per questi investitori americani. Quali sono rispetto, per esempio, alla realtà statunitense?
Sì, sicuramente chi viene dagli Stati Uniti deve stare attento al fatto che in Europa non si possono prendere le squadre e spostarle da città in città come se nulla fosse. Il radicamento al territorio è un valore non negoziabile in Europa, quindi gli statunitensi e gli americani devono imparare a collaborare con la gente del posto, che siano appunto le autorità ma anche i tifosi. Insomma, ci vuole un cambio di mentalità imprescindibile.
E in questo mi sembra di poter dire che Mansueto è stato abbastanza abile nel costruire la struttura del Football Club Lugano.
FC Lugano is your club. It is not my club. What I've learned is that the best clubs are run as a public trust, a true partnership with the community.
Senti, andiamo ancora un passo più avanti, perché in questi tempi si è fatto largo un nuovo modello, quello della multiproprietà.
Il Milan cambia proprietà, il pacchetto di maggioranza passa al fondo di investimento americano Redbird Capital Partners per la cifra di 1 miliardo e 200 milioni di euro. La Elliott manterrà una partecipazione in società con una quota di...
Come funziona?
Sì, infatti non è raro che un fondo, ma anche un imprenditore, soprattutto quelli basati negli Stati Uniti ma non solo, abbiano partecipazioni, maggioritarie o meno, in diversi club. In questo modo i giocatori possono passare da una squadra all'altra, sempre all'interno della stessa organizzazione. Il City Football Group, che possiede il Manchester City ed è stato pioniere in questo campo, ha partecipazioni in 13 altre squadre, ma i casi di multiproprietà li troviamo anche in Belgio, in Francia, in Italia. Quindi multiproprietà per sviluppare giovani giocatori, essere presenti in diversi mercati, promuovere un unico marchio che sia riconducibile a tutte le squadre, creare uno stile di gioco comune e possibilmente cercare di vincere il più possibile con qualsiasi club all'interno dell'organizzazione. In poche parole, creare sinergie. Chiaro che però per i tifosi a volte è difficile capire determinati movimenti, perché alla fine i tifosi tifano per una squadra, non per una holding. E non dimentichiamo che all'interno di queste forme multiproprietà di solito c'è un club predominante sul quale ci si concentra maggiormente. Il fondo che possiede il Milan farà di tutto per portare il rossonero in Champions League, non certo il Tolosa, che fa parte dello stesso gruppo. E l'esempio è vicino a casa, appunto con Mansueto, l'abbiamo con il Football Club Lugano. Però Mansueto ha sempre detto: i Chicago Fire negli Stati Uniti sono il numero uno, e questo magari ai tifosi del Lugano può dare anche un po' fastidio.
Ci potrebbe essere dunque un aspetto problematico per quanto riguarda i tifosi, ci potrebbe essere un aspetto problematico legato anche al fair play, no? A livello internazionale le autorità del calcio sono preoccupate.
Sono preoccupate perché qui potrebbe sorgere quello che viene chiamato comunemente il conflitto di interessi. Potrebbe capitare infatti che due squadre con lo stesso proprietario si incontrino nella stessa competizione europea. Oggi questo non è possibile perché l'UEFA non lo permette, il rischio di combin è troppo alto. Eppure, in sede della UEFA, si inizia a parlare di questo e non è detto che un domani, con i paletti del caso, questo ostacolo possa essere superato. Anche perché lo sport a volte viene visto come una sorta di porto franco quando si tratta di regole che invece in altre realtà sono più severe.
Allora, abbiamo parlato di tutto questo nuovo approccio portato appunto dagli americani, ma le loro squadre vincono.
Vincono sì e no, nel senso Liverpool e Milan hanno vinto recentemente, ma altre possono fare anche molta fatica, pensiamo al Manchester United, all'Arsenal, giusto per citare le squadre più blasonate. Ma lo abbiamo detto, il modello americano è globale, infatti a parte le squadre citate, spesso i fondi americani entrano in società di seconda o terza fascia, proprio per il discorso di multiproprietà del quale abbiamo parlato prima. Vincere importa, sì, ma importa di più fare soldi, quindi posso investire ad esempio in giovani talenti che poi vengono venduti a peso d'oro, e insomma è veramente un concetto di pura gestione aziendale, fare profitto con tutto quello che il calcio può mettere a disposizione. Quindi vincere sì, ma non per forza.
Per chiudere, tutti questi interessi, Marzio, non snaturano l'essenza del calcio, il gesto atletico, l'entusiasmo. Abbiamo detto, è lo sport più amato al mondo, ma è ancora calcio.
È una considerazione che si sente spesso. Io sono fruitore del calcio e credo proprio di sì, sia ancora calcio. Quando guardo una partita, che sia di uno dei grandi club europei oppure di una squadra delle leghe inferiori, io vedo la stessa intensità, la stessa voglia di mettere la palla in rete. Le emozioni non cambiano. Cambia il contesto, quello sì. Se devo trovare un aspetto negativo di questa faccenda, posso dire che oggi chi mette i soldi, soprattutto gli americani, vuole un ritorno economico. Quindi gioco o forza, i prezzi per poter assistere ad una partita sono diventati alti. Questo negli anni ha portato molte persone, soprattutto coloro che hanno mezzi finanziari limitati, a dover rinunciare, se si pensa come il calcio sia stato per anni e anni il gioco del popolo, della classe lavoratrice, oggi invece è più per la classe media. Ma ripeto, quello che succede sul campo da gioco rimane genuino come lo era nella seconda metà dell'Ottocento, quando si iniziò a giocare a calcio nel modo che conosciamo oggigiorno. Permettimi una battuta finale: la puzza di sudore in uno spogliatoio non la togli con i soldi, e questo è un bene.
Marzio Minoli ci ha portato e guidato negli spogliatoi del nuovo mondo del calcio. La realizzatrice di questa puntata del Mondo Là Fuori è come sempre Alessia Fontana, in post-produzione Daniele Sola. Io sono Veronica Lippi e ti do appuntamento alla prossima settimana.